Le 8.42, buongiorno, benvenuti. Quest'oggi, venerdì 11 ottobre 2019, iniziamo dall'ultimo libro di Fabrizio Gatti che si chiama Educazione Americana. Saluto e ringrazio Fabrizio Gatti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito, un abbraccio agli ascoltatori.
Grazie davvero, un libro straordinario, veramente, come dire, importante. Alle volte gli editori, quando scrivono cose altisonanti in quarta di copertina, no, serve un po' per... Basta qualcuno scrive un libro qualunque ed è subito il nuovo Pynchon o il nuovo Don DeLillo. Invece qui c'è scritto le più grandi rivelazioni di segreti dopo il caso Snowden, e in questo caso è vero, perché in qualche modo riscrivi un po' gli ultimi 30 anni di storia del nostro paese, ricostruendo la storia inedita della squadra clandestina della CIA che ha operato in Italia negli ultimi anni, grazie alla confessione di un ex membro di questa cellula. Ci racconti anche perché il libro si presenta in una forma di docufiction, di romanzo anche.
Allora sì, Educazione Americana racconta la storia di questa squadra clandestina in Italia e in Europa, la racconta dalla voce di uno dei suoi appartenenti, un cittadino americano che si è protetto poi con un nome di copertura proprio per non fare la fine di Edward Snowden, che è un altro agente segreto specializzato sulle reti telematiche che, dopo aver rivelato la sorveglianza di massa sul mondo attraverso internet, ha dovuto chiedere asilo alla Russia, dove si trova, a Mosca, dove si trova tuttora. Questo agente ha lavorato in questa squadra clandestina che ha condizionato le scelte in Italia e in Europa, seguendo gli interessi degli Stati Uniti, dalla fine della guerra fredda oggi. Vuol dire, lui è stato arruolato a fine anni 80, quindi dal 1990 in poi. In tutto questo c'è lo spionaggio e un tentativo di interferenze su un'inchiesta Mani Pulite, c'è una vicinanza agghiacciante con gli attentati della mafia del 93, in particolare con l'attentato a Milano in via Palestro. In quegli anni il capo della rete clandestina, dal giugno 91 all'agosto 93, aveva la sua base dove incontrava i suoi agenti a 700 metri dalla villetta di Arluno, dove Cosa Nostra ha organizzato l'attentato. Qui va detto che le sentenze, in modo inequivocabile, senza dubbio, hanno attribuito, con appunto sentenze definitive, all'ergastolo l'attentato di via Palestro a Cosa Nostra, quindi non si riscrive la storia dell'attentato. Ma la CIA sapeva, secondo appunto la testimonianza di Simone Pace, che è il nome di copertura che si dà, il protagonista del libro Educazione Americana, sapeva, hanno fatto un sopralluogo ad aprile, il primo maggio del 93, il primo maggio 93 provano il funzionamento di una miccia, qui poi si ferma la conoscenza diretta dell'agente perché non viene più coinvolto in altre operazioni, e il suo sospetto, poiché non possiamo pensare che la mafia abbia bisogno della CIA per trovare una miccia, l'idea che si era fatto era che o questa prova dovesse servire a qualcun altro, cioè dare questo risultato a qualcun altro, una miccia costruita con materiale che si trova nei negozi avevano messo fertilizzanti, zolfo e carbonella per preparare la polvere pirica. Oppure appunto fare una prova da comunicare a qualcuno, oppure creare delle piste parallele. Non sappiamo, nemmeno il protagonista sa, quanti Simone Pace siano stati operativi. E poi su arriviamo a omicidi commessi in Europa, uno famosissimo a Bruxelles, l'ingegnere del supercannone di Saddam Hussein, un altro a Parigi che ogni anno viene commemorato e che è stato poi attribuito a un attivista del Front National, ma che in realtà è stato una lite durante un'operazione in cui tentavano di infiltrare una cellula terroristica del GIA, e arriviamo ai giorni, praticamente ai nostri giorni, con la creazione di uffici coperti, sale VIP per riunioni, conferenze tra imprenditori, politici, sparse tra Italia e Europa, dove la CIA, con il supporto tecnologico della NSA, la National Security Agency, quella tra l'altro di Edward Snowden, in queste strutture praticamente svuotano, rubano tutto quanto è nei computer dei ignari clienti avventori, tra cui ci possono essere, in Italia è stata creata questa struttura per spiare i rapporti tra imprenditori e politici italiani e il mondo arabo, e tutto questo finisce al governo degli Stati Uniti, e se pensiamo oggi nella guerra dei dazi, è un elemento importante, sapere cosa sta facendo uno Stato, cosa stanno facendo i suoi imprenditori, quali segreti industriali hanno, quali strategie finanziarie stanno avviando. E poi si passa anche, raccontata dal di dentro, al famoso sequestro di Abu Omar, di mamma, sì. Rapito a Milano nel 2003, e uno, chi parla, è uno dei sequestratori americani. Si pensava allora, le indagini l'hanno raccontata bene, le indagini della Procura di Milano, si pensava allora che quella squadra americana fosse venuta in Italia soltanto per il sequestro. In realtà, invece, da questa testimonianza ha operato, appunto, alcuni dei suoi appartenenti già operavano in Italia da anni, hanno continuato a operare. Un'ultima cosa: la scelta della forma del romanzo è dovuta a due aspetti. Il primo, che è una scrittura narrativa, è anche più divertente rispetto a quella del saggio. Uso il termine divertente nel senso di facilità di lettura, chiaro, perché permette di entrare nei commenti, nelle emozioni, nelle sensazioni, rispetto a una ricostruzione puramente storica. L'altra è che molti dei fatti, tra i quali ad esempio l'omicidio di un capo di un'operazione clandestina a Roma, apparentemente ucciso da due agenti del controspionaggio russo, il cui cadavere è stato abbandonato del Tevere e tuttora appare nel registro generale cadaveri non identificati del Ministero dell'Interno, molti di questi fatti hanno avuto riscontri come questo, che questo omicidio è avvenuto nel gennaio, la sera del 3 gennaio 1999. Altri invece, altre circostanze non sono riscontrabili, perché proprio come dice Simone Pace, il protagonista di Educazione Americana, la versione ufficiale può essere fabbricata, quella reale che noi eseguiamo in realtà viene costruita senza che ci siano prove, anzi cerchiamo di eliminare le prove proprio all'origine. Noi ci muoviamo in modo che non ci siano tracce, prove. Ogni tanto qualche traccia resta e quindi quelle le troverete poi nel libro.
Naturalmente anche la storia importante che racconti di quando Putin era capo dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, e la CIA riuscì a impossessarsi del codice sorgente con cui venivano criptate, decifrate le comunicazioni riservate tra Mosca e i governi degli altri paesi ex sovietici, quel caso anche ci racconta che l'Italia è stato un campo di confronto importantissimo durante la Guerra Fredda e dopo.
Sì, l'Italia durante la Guerra Fredda, non dimentichiamo gli anni degli attentati, la strategia della tensione, la paranoia degli apparati americani sostenuta da apparati dello Stato enfatizzare il cosiddetto pericolo comunista e quindi il tentativo attraverso la violenza di condizionare la democrazia italiana. Questo tra l'altro è una realtà, una struttura che al suo apice tra il 92 e il 93, quando il nuovo corso internazionale scarica l'ala militare, il braccio militare che per molte di queste azioni era costituito dalla mafia e per altre dall'estrema destra italiana, per queste azioni violente. E da lì c'è un attacco allo Stato diretto con gli attentati del 92 e del 93. Dentro lo Stato italiano, e tra l'altro molti dei nuovi agenti reclutati dal protagonista di Educazione Americana tuttora sono in servizio nella pubblica amministrazione italiana, in enti privati, e quindi lavorano per l'Italia ma anche per gli interessi degli Stati Uniti, a pagamento ovviamente. Certo. Ma questa è la squadra che sostituisce quella implicata nei fatti della guerra fredda, della strategia della tensione, è la nuova struttura, e in questa nuova struttura si trova a giocare sullo scacchiere internazionale. E in quel caso la figlia di un importante funzionario dei servizi, nuovi servizi segreti diretti in quel periodo da Vladimir Putin, propone il codice, il libro del codice sorgente con cui venivano criptate le comunicazioni tra Mosca e i propri ministeri e i ministeri e governi della ex Unione Sovietica. Ed è proprio in questa operazione, in questo scambio che avviene a Centocelle, alla periferia di Roma, la moglie di questo funzionario viene in Italia a trovare la figlia e porta questo codice. E poco dopo lo scambio, il capo dell'operazione clandestina, che aveva come copertura la faceva come copertura il ritrattista in Piazza Navona, e lì viene descritto proprio tutto quello che avveniva. Ebbene, lui nel momento in cui si sta staccando sta finendo l'operazione, si sta allontanando, viene improvvisamente inseguito da due persone rimaste sconosciute, e nella fuga scende una gradinata vicino a Ponte Vittorio Emanuele II a Roma, che va verso il Tevere. L'agente infiltrato, che è il protagonista del libro, il suo collega che faceva da autista e che aveva ricevuto il codice, fugge, fa un lungo giro, torna sul posto e vede il cadavere e quindi scappa. Si allontana, scappa, passa la notte a verificare che non sia pedinato, perché ha paura lui stesso, e se ne va. Io sono stato a verificare quel punto del fiume dove sotto il ponte, sul lato destro, la corrente, per una questione, dice un'ansa, una curva, la corrente quindi è abbastanza stabile, non corre verso valle, anzi tende a tornare indietro, e proprio lì Simone Pace racconta di aver visto il cadavere. Sembra una storia di fantascienza, una storia da film. Comincio a cercare e trovo sull'ansa del 4 gennaio 99 che poco dopo mezzogiorno i vigili urbani trovano un cadavere. C'è un secondo lancio ansa la sera che dice che il cadavere non è identificato, e da lì risalgo al registro generale cadaveri non identificati, dove edizione tra l'altro del 2014 e del 2016, che è l'ultima, ma poi ho fatto le mie verifiche e risulta ancora quella attuale.
A tutt'oggi risulta così.
A tutt'oggi è così, a tutt'oggi quel cadavere trovato lì il 4 gennaio 99 con una descrizione di abbigliamento molto precisa, fatta dall'agente infiltrato che corrisponde, è ancora nel registro cadaveri non identificati. Perché il governo americano, perché nessuno l'ha reclamato questo cadavere? Probabilmente la risposta che si dà, che dà lo stesso agente infiltrato: noi apparteniamo non alla CIA ma a quel livello inferiore della CIA, noi siamo i fantasmi, quelli che non esistono, quelli che se l'operazione va male vengono scaricati e nessuno li conosce, e probabilmente quell'operazione era talmente delicata che l'apparato ha deciso di non riportare a casa il cadavere proprio per non scoprire quello che aveva quello che era successo.
Un agente
bruciato come Edward Snowden, e proprio per questo chiede l'anonimato, perché ha paura di finire come Edward Snowden, rivela dal di dentro fatti ma anche violenti che hanno riguardato la nostra storia.
Fabrizio Gatti, Educazione Americana, edito dalla Nave di Teseo, un'occasione anche per riprendere in mano, riacquistare e rileggere gli altri libri di Fabrizio Gatti, straordinari, da Bilalla agli anni della peste, però soprattutto leggete Educazione Americana. Speriamo di vederti presto a Firenze, Fabrizio, grazie per essere stato.
Spero anch'io, e grazie per l'invito, un abbraccio forte a tutti, buona giornata.
Grazie.